credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti ci seguono dall'Italia e dal mondo, benvenuti sulle frequenze della Radio Vaticana, la radio del Papa.
I Santi Italiani di Benedetto XVI, dal libro dell'editrice Vaticana. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Secondo incontro, Filippo Smaldone e Rosa Venerini.
Piazza San Pietro, 15 ottobre 2006. Altri due italiani vengono canonizzati da Papa Benedetto XVI. Sono Filippo Smaldone e Rosa Venerini.
L'arco di vita di Filippo Smaldone si stende dal 1848 al 1923 e fu contrassegnato da decenni particolarmente densi di tensioni e contrasti nei vari campi e settori della vita della società italiana, specialmente nella sua patria d'origine e della stessa Chiesa. Nacque a Napoli il 27 luglio del 1848, l'anno dei famosi moti di Napoli. Aveva 12 anni quando la monarchia borbonica, alla quale era fortemente attaccata la sua famiglia, conobbe il suo rovesciamento politico e la Chiesa, con la conquista di Garibaldi, visse momenti drammatici con l'esilio del suo cardinale Sisto Riario Sforza.
Non erano tempi certamente favorevoli e ben promettenti per il futuro, specie per la gioventù che subiva il forte travaglio del nuovo corso socio-politico-religioso. Ebbene, fu in quella fase di crisi istituzionale e sociale che Filippo prese la decisione irrevocabile di farsi sacerdote e di legarsi per sempre al servizio della Chiesa, che vedeva osteggiata e perseguitata. E mentre era ancora studente di filosofia e di teologia, volle già dare un'impronta di servizio caritatevole alla sua carriera ecclesiastica, dedicandosi all'assistenza di una categoria di soggetti emarginati, particolarmente numerosi e fin troppo abbandonati in quei tempi a Napoli, i sordi.
In questa sua intensa attività benefica si applicò e si distinse molto più che negli studi, per cui ebbe scarso successo in alcuni esami premessi alla ricezione degli ordini minori. Ciò provocò il suo passaggio dall'arcidiocesi di Napoli a quella di Rossano Calabro, il cui arcivescovo, Monsignor Pietro Cilento, lo accolse generosamente in considerazione della sua bontà e del suo ottimo spirito ecclesiastico e volle ordinarlo personalmente a Napoli su diacono il 31 luglio 1870. Infine, il 23 settembre 1871, con dispensa di alcuni mesi dall'età canonica dei 24 anni richiesti, fu ordinato sacerdote sempre a Napoli.
Don Smaldone iniziò subito un fervido ministero sacerdotale, come assiduo catechista nelle cappelle serotine, come collaboratore in varie parrocchie, specie in quella di Santa Caterina in Foro Magno, come visitatore assiduo e ricercato di ammalati in cliniche, in ospedali, in case private. La sua carità raggiunse l'acme della generosità e dell'eroismo in occasione di una forte pestilenza a Napoli. Anche lui rimase contagiato e fu guarito miracolosamente dalla Madonna di Pompei, che divenne la sua devozione prediletta per tutta la vita.
La cura pastorale privilegiata di Don Filippo Smaldone rimaneva comunque quella per i sordi, ai quali avrebbe voluto dedicare le sue energie con criteri più idonei e convenienti, diversi da quelli che vedeva applicati dagli addetti a quel settore educativo. Gli causava infatti grande pena che, per quanti sforzi e tentativi si facessero, l'educazione e la formazione umano-cristiana di quegli sventurati, equiparati ai pagani, di fatto rimanevano per lo più frustrate.
A un certo punto, forse per dare un'espressione più diretta e concreta al suo sacerdozio, pensò di partire missionario nelle missioni estere. Ma il suo confessore, che l'aveva guidato costantemente fin dall'infanzia, gli fece conoscere che la sua missione era fra i sordomuti di Napoli. Col tempo acquistò una grande competenza pedagogica nel settore e gradatamente andò progettando di realizzare lui stesso, se così al Signore fosse piaciuto, una istituzione stabile e idonea per la cura, l'istruzione e l'assistenza umana e cristiana dei sordi.
Le ispirazioni sono il linguaggio muto di Dio, l'espressione più bella dell'amore divino. L'essenza dell'amore è la dedizione, la volontà ferma di donarsi e immolarsi interamente per Dio e per la sua gloria, preferendo il suo amore a quello delle creature. È necessario donarsi pienamente a Dio attraverso i voti tradotti nella vita di ogni giorno, mediante un lavorio lungo, duro, metodico. Formarsi tecnicamente per essere atti ad un proficuo apostolato a pro dei sordomuti. Durante il giorno ringraziate spesso il Signore per la sua presenza nel Santissimo Sacramento dell'altare. Dite con fede: «O sacramentato mio Signore, vorrei ardere del vostro amore, vorrei amarvi quanto vi ama il cielo e la terra». Chiedete che tutti i sordomuti lo conoscano e lo amino, perché tutti un giorno possano cantare le sue lodi in cielo.
Il 25 marzo 1885 Don Smaldone partì per Lecce per aprire insieme con Don Lorenzo Apicella un istituto per sordi. Vi condusse alcune suore che egli era andato formando in precedenza e gettò così le basi della congregazione delle suore salesiane dei Sacri Cuori, che, benedetta e largamente sostenuta dai vescovi di Lecce, Monsignor Salvatore Luigi dei Conti di Zola e Monsignor Gennaro Trama, ebbe una rapida e solida espansione.
L'istituto di Lecce, con sezioni femminile e maschile, ebbe sedi sempre più ampie per il crescente numero degli assistiti, fino all'acquisto del celebre ex convento delle Scalze, che divenne la sede definitiva e casa madre. Fece seguito all'istituto di Lecce nel 1897 quello di Bari. Poiché il cuore compassionevole del sacerdote Smaldone non sapeva dire di no alle richieste di tante famiglie povere, a un certo punto cominciò ad ospitare, oltre le sorde, anche le fanciulle cieche e le bambine orfane e abbandonate.
Durante la sua vita, l'opera e la congregazione, nonostante le dure prove cui andò soggetta sia dall'esterno sia dall'interno stesso, conobbero un discreto allargamento e consolidamento. A Lecce dovette sostenere una furibonda lotta da parte di un'amministrazione comunale laica e avversa alla Chiesa. All'interno poi conobbe l'amarezza di una delicata e complessa vicenda di secessione da parte della prima superiora generale, che provocò una lunga visita apostolica. Fu soprattutto in questi due gravi frangenti che rifulsero le virtù esimie dello Smaldone e apparve che la sua fondazione era voluta da Dio, il quale purifica con la sofferenza i suoi figli migliori e le opere nate nel suo nome.
Il maggior dono che si possa ricevere da Dio in questo mondo è di sapere, volere e potere vincere se stessi, negando la propria volontà. Il merito delle croci non sta nel peso di esse, ma nella maniera con cui si portano. Vi è maggior virtù nel portare una croce leggera che non una molto pesante. Le croci leggere sono più nascoste e abiette, perché meno conformi alla nostra inclinazione, che cerca sempre cose appariscenti. Il Signore ci manda la tribolazione e l'infermità per darci il modo di pagare i grandi debiti che abbiamo contratto con Lui. Non filosofate sopra le afflizioni e contraddizioni, ma ricevetele con dolcezza e pazienza, bastandoci sapere che vengono dalla mano di Dio.
Per circa un quarantennio Don Filippo fu sempre sulla breccia, senza tirarsi mai indietro, prodigandosi in tutti i modi per sostenere materialmente e educare moralmente i suoi cari sordomuti, verso i quali aveva affetto e cure di padre, e per formare alla vita religiosa perfetta le sue suore salesiane dei Sacri Cuori.
Non si può educare se non si ama. L'amore è la molla di ogni apostolato. L'impegno della perfezione della carità deve essere soprannaturale nel motivo, predominante nel desiderio, costante negli atti. Per non errare, prendete il Vangelo per guida e Gesù Cristo per modello.
A Lecce, oltre all'universale benemerenza come direttore dell'istituto e fondatore delle suore salesiane, ebbe anche quella di un intenso, molteplice ministero sacerdotale. Non per nulla fu decorato della croce pro ecclesia et pontifice, annoverato tra i canonici della cattedrale di Lecce, decorato da una commenda dalle autorità civili. Si spense a 75 anni, il 4 giugno 1923, assistito dall'arcivescovo Trama e attorniato dai sordi, da diversi sacerdoti e dalle sue suore. Beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996, glorificato da Benedetto XVI.
San Filippo Smaldone, figlio del meridione d'Italia, seppe trasfondere nella sua vita le migliori virtù proprie della sua terra, sacerdote dal cuore grande, nutrito di costante preghiera e di adorazione eucaristica, fu soprattutto testimone e servo della carità che manifestava in modo eminente nel servizio ai poveri, in particolare ai sordomuti, ai quali dedicò tutto se stesso. L'opera che iniziò prosegue grazie alla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori da lui fondata e che diffusa in diverse parti d'Italia e del mondo. Nei sordomuti San Filippo Smaldone vedeva riflessa l'immagine di Gesù ed era solito ripetere che come ci si prostra davanti al Santissimo Sacramento, così bisogna inginocchiarsi dinanzi ad un sordo muto. Raccogliamo dal suo esempio l'invito a considerare sempre indissolubili l'amore per l'Eucaristia e l'amore per il prossimo. Anzi, la vera capacità di amare i fratelli ci può venire solo dall'incontro col Signore nel sacramento dell'Eucaristia.
Signore Gesù Cristo, Tu hai fatto bene ogni cosa. Hai fatto parlare i muti e udire i sordi. Ti ringraziamo per aver suscitato nella Chiesa il Tuo sacerdote Filippo Smaldone, di avergli messo nel cuore un grande amore per gli emarginati del suo tempo, in modo speciale per i sordi, e di averlo costituito fondatore e padre della famiglia religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori per l'educazione e formazione umana e cristiana dei sordi. Fa, o Signore, che stimolati dalla sua esperienza e dal suo esempio generoso, molti giovani trovino il coraggio di rendersi disponibili per le iniziative di bene a favore degli emarginati dell'odierna società.
Rosa Venerini nacque a Viterbo il 9 febbraio 1656. Il padre, Goffredo, originario di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, dopo aver conseguito la laurea in medicina a Roma, si trasferì a Viterbo ed esercitò brillantemente la professione di medico nell'ospedale Grande. Dal suo matrimonio con Marzia Zampichetti, di antica famiglia viterbese, nacquero quattro figli, Domenico, Maria Maddalena, Rosa e Orazio.
Rosa fu dotata dalla natura di intelligenza e di sensibilità non comuni. L'educazione ricevuta in famiglia le permise di sviluppare i numerosi talenti di mente e di cuore e di formarsi a saldi principi cristiani. All'età di 7 anni, secondo il suo primo biografo, padre Girolamo Andreucci, della Compagnia di Gesù, fece voto di consacrare a Dio la sua vita. Nell'autunno del 1676, d'intesa con suo padre, Rosa entrò nel monastero domenicano di Santa Caterina a Viterbo con la prospettiva di realizzare il suo voto. Accanto alla zia Anna Cecilia, imparò ad ascoltare Dio nel silenzio e nella meditazione. Rimase nel monastero pochi mesi perché la morte prematura del padre la costrinse a tornare accanto alla mamma sofferente. Negli anni immediatamente successivi, Rosa dovette farsi carico di avvenimenti gravi per la sua famiglia. A soli 27 anni morì il fratello Domenico e pochi mesi dopo lo seguì la madre, che non resse al dolore. Nel frattempo Maria Maddalena si era sposata.
Rimanevano in casa soltanto Orazio e Rosa, che ormai aveva 24 anni. Spinta dal desiderio di fare qualcosa di grande per il Signore, nel maggio del 1684 Rosa iniziò a radunare nella propria abitazione le fanciulle e le donne del vicinato per la recita del rosario. Il modo di pregare delle giovani e delle mamme, ma soprattutto i dialoghi che precedevano o seguivano la preghiera, aprirono la mente e il cuore di Rosa sulla triste realtà. La donna del popolo era schiava della povertà culturale, morale e spirituale. Capì allora che il Signore la chiamava ad una missione più alta, che gradualmente individuò nell'urgenza di dedicarsi all'istruzione e alla formazione cristiana delle giovani, non con incontri sporadici, ma con una scuola intesa nel senso vero e proprio della parola.
Sorelle carissime, lavorate allegramente e non vi stancate mai di ringraziare Dio che vi ha chiamato al santo ministero dell'educazione cristiana delle fanciulle. Le maestre si prenderanno cura di tutte le fanciulle, anche delle più povere e delle più umili. Anzi, queste le educheranno con più amore, perché sono state salvate dal prezioso sangue di Cristo.
Il 30 agosto 1685, con l'approvazione del vescovo di Viterbo, cardinale Urbano Sacchetti, e la collaborazione di 2 compagne, Gerolama Coluzzelli e Porzia Bacci, Rosa lasciò la casa paterna per dare inizio alla sua prima scuola, progettata secondo un disegno originale che aveva maturato nella preghiera e nella ricerca della volontà di Dio. Il primo obiettivo era quello di dare alle fanciulle del popolo una completa formazione cristiana e prepararle alla vita civile. Senza grandi pretese, Rosa aveva aperto la prima scuola pubblica femminile in Italia. Le origini erano umili, ma la portata era profetica. La promozione umana e l'elevazione spirituale della donna erano una realtà che non avrebbe tardato ad avere il riconoscimento delle autorità religiose e civili. Il cardinale Marco Antonio Barbarigo, vescovo di Montefiascone, capì la genialità del progetto viterbese e chiamò la santa nella sua diocesi. La fondatrice, sempre pronta a sacrificarsi per la gloria di Dio, rispose all'invito. Dal 1692 al 1694 aprì una decina di scuole a Montefiascone e nei paesi intorno al lago di Bolsena. Il cardinale forniva i mezzi materiali e Rosa coscientizzava le famiglie, preparava le maestre e organizzava la scuola.
Quando dovette tornare a Viterbo per attendere al consolidamento della sua prima opera, Rosa affidò le scuole e le maestre alla direzione di una giovane, Lucia Filippini. Sarà riconosciuta a sua volta santa nel 1930. Nella Filippini, Rosa aveva intravisto le particolari doti di mente, di cuore e di spirito. Dopo le aperture di Viterbo e di Montefiascone, altre scuole vennero istituite nel Lazio.
L'8 dicembre del 1713, con l'aiuto dell'abate degli Atti, grande amico della famiglia Venerini, Rosa poté aprire una sua scuola al centro di Roma, alle pendici del Campidoglio. Il 24 ottobre 1716 ricevette la visita del Papa Clemente XI, che, accompagnato da 8 cardinali, volle assistere alle lezioni. Meravigliato e compiaciuto, alla fine della mattinata si rivolse alla fondatrice con queste parole: «Signora Rosa, voi fate quello che noi non possiamo fare. Noi molto vi ringraziamo, perché con queste scuole santificherete Roma». Da quel momento governatori e cardinali chiesero le scuole per le loro terre.
L'impegno della fondatrice diventò intenso, fatto di peregrinazioni e di fatiche per la formazione delle nuove comunità, intessuto di gioie e di sacrifici. Dove sorgeva una nuova scuola, in breve si notava un risanamento morale della gioventù.
Le maestre useranno modi diversi ed opportuni per educare le fanciulle, secondo l'indole, l'età e l'intelligenza di ciascuna. Sappiano le maestre che la dolcezza attira i cuori e l'asprezza li allontana. Quello che viene dal cuore è più durevole e verace e più conforme all'indole dei giovani. Sia in tutte voi un amore scambievole, amandovi tutte come sorelle e servendovi l'una con l'altra secondo il bisogno.
Rosa Venerini morì santamente nella chiesa di San Marco in Roma la sera del 7 maggio 1728. Aveva aperto più di 40 scuole. Le sue spoglie vennero tumulate nella vicina chiesa del Gesù, da lei tanto amata. Nel 1952, in occasione della beatificazione, furono trasferite nella cappella della Casa Generalizia a Roma.
In tutta la sua vita Rosa si è mossa dentro l'oceano della volontà di Dio. La preghiera era il respiro della sua giornata. Non imponeva a se stessa e alle sue figlie lunghe orazioni, ma raccomandava che la vita delle maestre, nell'esercizio del prezioso ministero educativo, fosse un continuo parlare con Dio, di Dio e per Dio.
Con lo sguardo rivolto al crocifisso, Rosa sentiva sempre più forte in lei la passione per la salvezza delle anime. Per questo celebrava e viveva ogni giorno l'Eucaristia in modo mistico. Nella sua immaginazione, la santa vedeva il mondo come un grande cerchio. Lei si poneva al centro e contemplava Gesù, vittima immacolata, che da ogni parte della terra offriva se stesso al Padre attraverso il sacrificio eucaristico. Chiamava questo modo di elevarsi a Dio cerchio massimo.
Oh Dio, quanto abbiamo bisogno di sante maestre che conoscano e apprezzino la nobile missione educativa alla quale sono chiamate. Mi sento così inchiodata nella volontà di Dio che non mi importa né morte né vita. Voglio solo quello che Lui vuole e amo soltanto quello che a Lui piace.
Possiamo sintetizzare il carisma di Rosa Venerini in poche parole. Visse consumata da due grandi passioni, la passione per il Signore e la passione per la salvezza delle anime. Quando capì che le fanciulle e le donne del suo tempo avevano bisogno di essere educate e istruite sulle verità della fede e della morale, non risparmiò tempo, fatiche, lotte, difficoltà di ogni genere pur di rispondere alla chiamata di Dio. Era consapevole che l'annuncio della buona novella poteva essere accolto se le persone venivano prima liberate dalle tenebre, dell'ignoranza e dell'errore. Inoltre aveva intuito che la formazione professionale poteva consentire alla donna una promozione umana e un'affermazione nella società. Questo progetto richiedeva una comunità educante e, senza pretese, Rosa, con grande anticipo sulla storia, offrì alla Chiesa lo stile della comunità religiosa apostolica. Educare per salvare è diventato il motto che sospinge le maestre pie Venerini a continuare l'opera del Signore voluta dalla loro fondatrice e a irradiare nel mondo il carisma della Santa Madre, liberare dall'ignoranza e dal male, perché sia visibile il progetto di Dio di cui ogni persona è portatrice.
È questa la magnifica eredità che Rosa Venerini ha lasciato alle sue figlie. Ovunque, in Italia come in altri paesi, le maestre pie Venerini cercano di vivere e di trasmettere l'ansia apostolica della loro madre, privilegiando i più poveri.
Santa Rosa Venerini è un altro esempio di fedele discepola di Cristo, pronta ad abbandonare tutto per compiere la volontà di Dio. Amava ripetere: io mi trovo tanto inchiodata nella divina volontà che non mi importa né morte né vita, voglio vivere quanto Egli vuole e voglio servirlo quanto a Lui piace e niente più. Da qui, dal suo abbandono in Dio, scaturava la lungimirante attività che svolgeva con coraggio a favore dell'elevazione spirituale e dell'autentica emancipazione delle giovani donne del suo tempo. Santa Rosa non si accontentava di fornire alle ragazze un'adeguata istruzione, ma si preoccupava di assicurare loro una formazione completa, con saldi riferimenti all'insegnamento dottrinale della Chiesa. Il suo stesso stile apostolico continua a caratterizzare ancora oggi la vita della congregazione delle maestre Pie Venerine da lei fondata. E quanto attuale ed importante è anche per l'odierna società il servizio che esse svolgono nel campo della scuola e specialmente della formazione della donna.
L'ultimo Cristo che oggi attraversa la storia ha il volto della donna dei nostri giorni. E a te, Santa Rosa Venerini, affidiamo le donne di tutta la terra. Le donne felici e realizzate, le donne tristi e irrequiete, le donne sane e quelle malate, le donne giovani e quelle cariche di anni, le donne colte e quelle prive di cultura, le donne credenti e quelle dubbiose, le donne schiave della moda, del denaro e del successo, le mamme felici e quelle senza pace, le mamme che piangono le loro creature uccise dalla società violenta, le donne che la società priva di maternità, le donne fedeli e quelle infedeli, le donne di successo e quelle dimenticate da tutti, le donne che sanno amare e quelle ripiegate su se stesse, le donne che consacrano a Dio la loro vita, le bambine, le giovani, le madri, le spose. Coinvolgile, Santa Rosa Venerini, nel progetto di amore che Dio ha realizzato in te.
I Santi Italiani di Benedetto XVI, dal libro dell'Editrice Vaticana. Secondo incontro, Filippo Smaldone e Rosa Venerini. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Monia Parente, Miriam Spera, Alessandro Rossi. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Roberto Colangeli e Alvaro D'Amico. Il canto della sigla Uomini e donne del Signore di Palmitessa Muolo è tratto dal compact disc Via Crucis Via Lucis, editrice LDC. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.